Le 9:01, siamo molto felici di avere nei nostri studi Giovanni Cozzini, che è arrivato quest'oggi qui a Controradio con grande gioia e giubilo, perché si è reso conto di aver risolto un po' tutti i suoi problemi, sia personali, sia in qualche modo del paese, che finalmente non ha più problemi, perché sono stati aboliti i vitalizi, per cui abbiamo risolto tutto, direi, no?
Ti guardavo stupido, dici, dove va a parare?
Non sei contento? Tutte le nostre grandi questioni che stanno agitando, ormai abbiamo risolto tutto, finalmente sono stati aboliti i vitalizi, quindi di che parliamo?
Sono contento per una cosa soltanto, che è una questione di principio, e cioè distruggere questo concetto dei diritti acquisiti. Perché su questo una sinistra mentalmente pigra cerca di costruire una assolutamente illusoria visione del mondo. Il diritto segue il fatto, e il marxismo, il comunismo, il movimento operaio, la sinistra producono fatti. Poi, se arriviamo a fare delle leggi, tanto meglio, ma noi stiamo nel movimento reale che abbatte lo stato di cose presenti, come diceva il vecchio con la barba. Allora, se si distrugge questo rodotismo, malattia senile, il comunismo, per cui non c'è più la lotta di classe, abbiamo un rapporto bilaterale, individuale con lo Stato, io sono uno che ha diritti, è finita la partita, cioè siamo tutti a posto, la storia.
Va
no?
Benissimo, non c'è dubbio, ma le persone comuni, quando si sveglieranno lunedì mattina, si accorgeranno che a loro non gli è cambiato veramente niente.
Sì, ma vabbè, ma questo è...
No?
Diciamo che la politica degli annunci, da quanti sono oramai? Dal 94. Non stiamo dentro questa politica virtuale di comunicazione fumosa. Non c'è l'arrosto.
Un po' faziosa come entrata. Noi abbiamo, tra le tante criminalità organizzate che abbiamo in Italia, abbiamo l'andrangheta, che fattura, tra virgolette, ovviamente, più di una finanziaria. E Salvini è andato a chiedere i voti a quei signori lì. E Salvini è il ministro degli interni. Per cui la campagna elettorale che ha condotto a Rosano è stata condotta da persone colluse con l'andrangheta. Tutto questo genera enorme preoccupazione, per cui nel momento in cui vengono tagliati i vitalizi, gioiamo? Non lo so, ce lo dica lei che ci parla di entrata un po' faziosa. Ci sembra che i problemi di questo paese siano veramente corposi, siano di grande contemporaneità. Il contenitore vuoto del Movimento 5 Stelle raggiunge l'obiettivo di questa cosa così popolare e populista, tagliatevi Cirino Pomicino, prendere €1.000 meno. E capirai.
Diciamo, non è di questo che incolperemo i 5 Stelle e la Lega nei prossimi anni. Quindi va bene così, non ci farei più polemica sopra più di tanto, passiamo alle cose serie. Ecco.
Se
per passare alle cose serie, posso dire una cosa?
Ti leggevo una notizia all'ultima ora: se il presidente è intervenuto, bisogna rispettare le sue decisioni. Lo ha detto il vice premier, che poi il premier non c'è in Italia, però i giornalisti continuano a usare questa parola. Il vicepresidente del Consiglio Di Maio, a proposito della vicenda dei migranti sbarcati dalla nave di Ciotti a Trapani, dopo il colloquio di Mattarella col premier Conte: se Salvini abbia esagerato non me ne frega niente, la cosa importante è che con l'intervento del presidente si è sbloccata la situazione, aggiunge Di Maio. Penso che la competenza sia della magistratura, che dire gli equipaggi non è accettabile.
Allora,
abbiamo un presidente della Repubblica, abbiamo qualcuno che spiega al Presidente del Consiglio di fare il Presidente del Consiglio, e che il Presidente del Consiglio non è il Vice Presidente del Consiglio.
Sì.
Mamma mia.
Sì. Diciamo, tutti questi sono
che
nomi
situazione
accattati dalle situazioni straniere. Hai notato che il macchia nera Salvini c'è stato un'unica volta che è stato zitto? Che di solito risponde a tutti, no?
Certo.
È uno specialista di rissa mediatica, vorrei vederlo nella rissa di Strada Verde. È tutto ciccioso, unto, mamma mia, è proprio brutto. Vabbè. L'unica volta in cui non ha risposto è stato a una persona non qualsiasi, perché è il generale ammiraglio della Guardia Costiera.
Chiaro.
Il quale ha detto, dice, noi gente di mare, virgola, agli SMS rispondiamo sempre. Questa è la legge aurea del mare, no?
Chiaro.
L'omissione di soccorso è uno dei reati più gravi. Poi non ti dico che non succeda, perché tante volte i mercantili e gli oceanici fanno finta di non sentire. non rispettano le regole, la notte mettono il pilota automatico, se li incroci una barca a vela, auguri, perché non è che rispettano le precedenze. Ma questa è la legge aurea, cioè c'è il primo romanzo di Wilbur Smith, si chiama Come il mare, sì, che è poi una legge spietata, che ha i suoi tratti assolutamente negativi. Si basa su questo primo libro, che forse è il migliore, resta i grandi rimorchiatori oceanici, che sono gli sciacalli del mare, vanno in cerca delle navi in difficoltà. Nel codice marino, se te lanci una cima, una barca in difficoltà, hai diritto a tutto il carico che lei porta sopra. È una legge spietata, perché lo salvi, lo vai a salvare, metti a rischio la tua vita, il tuo naviglio, e quindi se è lui a darti la sua cima, invece te ne aspetta solo metà. Ora, queste sono vecchie cose da galeoni, da
bucanieri, certo.
Sì, da pirati dei Caraibi, perché però ti dicono che stando in mare stai in un ambiente ostile,
certo,
enormemente più potente di te, e quindi quando siamo in difficoltà ci si aiuta. È questo il principio, no? Per cui, per esempio, gli inglesi non hanno nemmeno questa aberrazione burocratica che è la patente nautica. Chi va in mare va a suo rischio e pericolo, poi però c'hanno uno dei life rescue, dei soccorsi nautici più sviluppati, più efficienti, più competenti e preparati del mondo. Allora, che cosa ti voglio dire? Voglio dire che la linea di Salvini è una linea solamente astratta, che non tiene conto delle situazioni reali. Ora si sveglia e dice: sulla 18 c'è stato un... no, sulla 18, su quella prima, non mi ricordo come si chiama, l'ammutinamento. Allora, questo ottuso burocrate che dice: ah, qui c'è stata una rissa, voglio i responsabili, mi date i nomi dei responsabili, no, sembra il preside che arriva dentro la classe scolastica quando già è successo tutto. Allora, perché c'è la rissa? Chiediti questo, no? Sei un politico, in fondo dovresti usare il cervellino che hai. Perché succede la rissa? Perché quelli non vogliono tornare in Libia. Perché non vogliono tornare in Libia? Perché lì hanno la fase peggiore di tutto il loro lungo e complicato viaggio. Allora, qual è il problema? Il problema sono le condizioni di ospitalità, di accoglienza dei migranti in Libia, che è la famosa questione dei campi di concentramento. Cosa dice il nostro ottuso? Restituiamoli alla Guardia Costiera Libica, perché loro è la giurisprudenza. Vedi l'ottusità del burocrate, no? Dice il mio parigrado, ora è andato a trattare con gli altri ministri degli esteri, i quali gli stanno dicendo: te la tiriamo in tasca, Salvini, noi quelli che vengono a noi te li rimandiamo a te. E lui è tutto contento di star lì a fare la sua prima comparsata pubblica insieme a altri tre europei, e si illude di costruire non si sa bene che cosa. Allora, il problema che stiamo cominciando finalmente a enucleare qual è? Le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti e la loro collusione con le pseudo autorità statali della Libia. Il problema della globalizzazione è che è come quella, non posso fare quel paragone troppo schifoso, è come un filo che tira su tutto e tutti gli altri. E il problema migranti ti tira su il problema di stati falliti o di stati, diciamo, che hanno molta difficoltà a instaurare la loro caratteristica basic di esistenza, cioè il monopolio dell'uso della forza, perché ci sono tante bande.
Sì, ma infatti, ma questo è un problema enorme. Il WhatsApp 366-6260-155 per chiamarci, 055-73-999-33. Quando c'è stata la manifestazione in Piazza Ognissanti, erano lì incuriositi anche dei ragazzi ghanesi, a cui abbiamo chiesto di raccontarci il loro percorso e del passaggio in Libia. Ci hanno raccontato cose terrificanti, ci hanno mostrato anche, come dire, le bruciature sul corpo, cose veramente molto pesanti, diciamo così, le torture, il fatto che non mangiavano un po' di pane una volta al giorno, eccetera. E ci hanno raccontato che come dire, era la polizia statale che gestiva questa partita, per cui non è una questione, come dire, di oscuri trafficanti, è una questione che riguarda la Libia.
Il problema è lì. Allora, non hai problema di dare la colpa a Minniti. Minniti è arrivato lì e ha detto: ragazzi, io ho un problema perché ce n'ho 25.000 in due giorni sono arrivati. Adesso noi stiamo parlando di migliaia, lì il problema nell'estate
Di numeri
del 2017 era di decine di migliaia.
Rispetto agli anni passati.
Di migliaia. Allora, qui e si è messo d'accordo con i banditi, diciamo le cose come stanno.
Però questa cosa un ragazzo di 17 anni non la racconti proprio bene, cioè ti guarda e ti dice: cioè lui ha pagato per tenerli nei campi di concentramento, su cui ci fate due scatole così, parlandoci del 42, del 43,
la racconti male, giustamente la racconti male. Il problema qual è? Il problema è di restaurare uno straccio di governo libico. Vast programma, avrebbe detto De Gaulle, perché purtroppo non riguarda solo la Libia, riguarda la quasi totalità degli stati da cui i migranti partono. Allora, come fai? Qui ci vuole l'intelligenza che purtroppo il nostro ministro dell'interno non ha. Di questo dovrebbe parlare con gli altri ministri degli interni europei. Analizziamo le situazioni. La Libia è il pozzo nero? È l'emergenza più grave in questo quadro non rassicurante della statualità in Africa? Allora affrontiamolo. Affrontiamolo con i governi. Vediamo di accendere riflettori, ONG, volontari, ONU, su tutti questi centri di detenzione, che banditi e polizia non si sognano di fare quello che vogliano, e intanto cominciamo a monitorare la situazione, intanto cominciamo a metterli appunto sotto i riflettori, e poi cominciamo a fare dei piccoli passi per restaurare un monopolio della violenza.
Però torniamo legittimo la parte dello Stato, però torniamo sempre alla stessa questione, cioè l'esportazione di modelli europei che in altre parti del mondo non tornano. Lo Stato nazionale liberal democratico,
giusta osservazione,
illuminista, ottocentesco, eccetera eccetera, lo porti in dei posti dove hanno funzionato finché c'era la guerra fredda, il batismo,
l'altra
il
volta,
nazionalismo socialisteggiante,
no,
laico.
Non ha funzionato nessuno di questi modelli. In realtà ce n'è uno che è quello largamente dominante ed efficiente, in arabo si chiama Abbasiyya, ed è la fratellanza. Non la fratellanza di Guerre Stellari, non so se la Guerre Stellari, faccio confusione tra vari film di fantascienza, la fratellanza, cioè la parentela, il clan. Questa è l'unica struttura vera, e hai perfettamente ragione. Lo Stato, c'è una ampia zona, c'è un antropologo anarchico inglese, si chiama James Scott, che la chiama Zomia, gli ha dato un nome di fantasia, ma che è tutta la mezzaluna fertile, cioè si va dall'Afghanistan al Nepal, al Medio Oriente, cioè tutte zone in cui non c'è Stato.
Appunto.
Ci sono queste realtà familiari. Il colonialismo, gli imperi hanno cercato di imporre questa forma, che è sempre rimasta un'escrescenza estranea.
Però con i dittatori di turno funzionava. Con i Saddam Hussein e i Gheddafi,
sì,
stava in
ma
piedi.
Ma la parte peggiore di quello che noi chiamiamo Stato è l'uso della violenza, è la coercizione, che molto somiglia alla legge della giungla, cioè che è il contrario quasi dello Stato, perché lo Stato, se crediamo in questa parola, è qualcosa che serve nell'interesse di tutti e serve a proteggere soprattutto i più deboli. Lì queste dittature, come tu mi insegni, sono state l'opposto.
Però ci facevano tanto comodo.
Però ci hanno fatto crescere sotto la brace un fuoco di risveglio islamico, che è stata l'unica opposizione che è sopravvissuta, con cui poi oggi ci troviamo a fare i conti, e anche per loro c'è stata la nemesi. I vari Mubarak.
C'è una foto di Tiziano Terzani in ex Unione Sovietica, in Uzbekistan, una repubblica del genere, molto bella, dove ci sono due ragazzi in piedi su una statua di Lenin abbattuta, una foto scattata nel 90, e questi ragazzi con queste barbe che sono classiche dei fedeli musulmani guardano verso il futuro con i piedi sulla statua di Lenin e con le loro barbe islamiche, e prefigurano quello di cui ci stai parlando adesso.
Anche se gli
prendiamo la telefonata. Prendiamo la telefonata un attimo, sei d'accordo? Se non sei d'accordo non la prendiamo.
Piglia.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Eccolo.
Sono meravigliato. Io pensavo che Gozzini fosse a Moena per tutti i nuovi acquisti della Fiorentina. Veramente sono...
Se la vogliono, Gianni, mi hanno mandato stamattina presto un filmato con tutte le papere di Laffont. Te lo consiglio perché è fortemente indicativo. Non ha punti forti questo portiere, ha solo punti deboli, perché le sbaglia tutti, le sbaglia di piede, le sbaglia in uscita, le sbaglia tra i pali, un disastro. Vabbè.
Su questo noi siamo specializzati, non c'è problema. Comunque volevo dire due o tre cosette. La prima, che non c'è bisogno di andare nei paesi musulmani o quei paesi che noi chiamiamo arretrati per vedere la fratellanza, che è l'unica cosa che funziona al posto dello Stato. Basta andare da Roma in giù, vediamo benissimo come funziona, cioè, non c'è bisogno di andare a vedere modelli diversi. Poi su Salvini io non sono d'accordo che sia scemo, che non sia accorto. Lui lo sa benissimo, è intelligente, ma lui deve lucrare su queste cose nel breve periodo, no? Fa un po' di scena, lo sa benissimo, non serve a nulla, no? Però lui, se tu fai il giro per la strada e tu domandi a un po' di persone, tutte ti danno la solita risposta. Guarda, è ganzo, sì, si deve fare, ci si impone, no? E il mondo è qui, quindi non è che sia stupido, non commettiamo l'errore, mi sembrerebbe strano un messo Agostini che pensare ai nostri avversari siano stupidi. Non è vero, si possono essere delinquenti, razzisti, cose, ma
siamo d'accordo su questo, vai avanti.
Ma non lo sono. E poi volevo dire l'ultima cosa, secondo me. Io avrò la mia fissazione, ma qui stiamo parlando, sì, è interessante, ma è sovrastruttura. Il problema vero è che siamo un paese povero. L'ultima, c'è una splendida statistica di Eurostat che dice che fatto 100 il prodotto dell'industria ad alta tecnologia nel 1992, ora la Germania ha 250 e l'Italia 95. Se non si ragiona su queste cose, se non si ragiona come fare a fare industria, non ne usciremo mai a fare industria vera. Ora ho visto, siamo contenti anche perché si produce più farmaci della Germania. Noi produciamo farmaci ma non produciamo ricerca, siamo dei faconisti, siamo come quelli che lavorano per Prada.
Sì, non c'è dubbio, non produciamo, esportiamo ricercatori straordinari, nostro malgrado, diciamo.
E poi sì, questi ricercatori ci mandano le molecole e noi facciamo il grosso, voglio dire.
Sì, no? Sì.
Ma non c'è grande valore in quello che produciamo. Il problema, uno dei grossi problemi è quello lì, secondo me, da cui poi a catena deriva tutto. Poi
scendono gli altri.
È chiaro, e la destra, la cosa ci mostra il disgraziato italiano, a quello che si ritiene povero. Guarda, c'è uno più povero di te, la colpa è sua, Angelino è sempre riuscito da che mondo del mondo.
Ne parlavamo ieri con Gianni durante l'assemblea dei soci dei viaggiatori di Controradio.
E non è facile da combattere.
Grazie Gianni.
Bene,
la
ciao,
strepitosa
ciao.
Capacità, buona giornata a te, la strepitosa capacità di mettere i poveri gli uni contro gli altri, un giochino che funziona da diversi secoli e non se ne esce, è veramente straordinario. Prendere il cassa integrato e metterlo contro quello che è scappato dalla Libia e continuare a fare i fatti propri.
Guarda, questo è
l'ha detto l'operaio della Bekaert dal palco, l'ha detto in modo meraviglioso.
A me non hanno levato il lavoro gli immigrati, giustissimo, rispetto a tutte le lucrazioni di breve periodo del nostro macchia nera. Qual è uno dei principali, forse il principale problema che una cultura di sinistra in formazione deve affrontare? È la traduzione del concetto di democrazia. Io ti feci l'esempio una delle volte scorse del Botswana, no? Che è l'unico stato africano a aver tenuto dentro la Costituzione anche i consigli degli anziani, che nei villaggi tutti gli altri grandi leader hanno detto ma che questi sono atavismi, tribalismi, bisogna fare come l'Occidente, e
che
si sono ritrovati con le guerre civili endemiche. Il Botswana è l'unico che non le ha avute. Poi ha ragione Gianni, ce l'abbiamo anche noi la convivenza fra Stato e famiglia, però un conto è se c'hai un quadro di regole a cui puoi fare riferimento, una magistratura a cui puoi fare appello. Poi la democrazia è come la bicicletta, devi farla sempre andare, se resta ferma casca, quindi è lo sviluppo di un conflitto eccetera. Però intanto questo è veramente uno dei punti caldi. Non dobbiamo rinunciare a quello che abbiamo conquistato, cioè l'alternanza al governo senza spargimento di sangue. Questo è un bagaglio culturale della storia di una ristretta minoranza del pianeta,
assolutamente,
che però noi pensiamo che sia universale, e su confortano le religioni, il buddismo, cioè l'idea di avere dei corrispettivi culturali in tutt'altri contesti.
Non solo riguarda una minoranza del pianeta, ma riguarda anche una parte che, se metti su un palazzo, diciamo così, tiri una riga della storia dell'umanità, questa vicenda qui è una parte infinitesimale della storia dell'umanità,
però è l'ultima. Allora, secondo me, nella mia modestissima opinione, a questo non devi rinunciare, devi tradurlo. Il Botswana è un buon esempio di come
ci scrive un ascoltatore. Anche il Somaliland, con la sua democrazia pastorale alla camera dei clan come il Botswana.
Sì, grazie. Ci sono altri esempi, anche i curdi, i curdi turchi,
sì,
hanno un sistema, e loro lo chiamano il comunismo perché è un comunismo cooperativo.
Certo.
La prospettiva sconfitta da Lenin in Russia, quella degli SR, dei socialisti rivoluzionari, si fondava sul Mir, sull'Obshchina, cioè sulle forme rurali di autogoverno cooperativo, e forse la storia sarebbe andata in modo diverso se loro che avevano la maggioranza nell'assemblea costituente
nel gennaio del
1918 i nostri sifiliti li fece fuori e si prese un'altra strada. Allora, questo è il nuovo sentiero da percorrere la cultura, uno dei nuovi sentieri. Poi c'è l'altro che diceva Gianni, come si fa a produrre cultura, valore e ricchezza in questo paese. Noi dobbiamo tornare a far sperare i ragazzi di produrre qualcosa di buono, di utile, che si vende, che ci si fa anche soldi, non bisogna vergognarsi di questo, ma che serve a tutti, e per questo c'ha un suo valore.
Prendiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
E buongiorno.
Prego, chi sei, da dove
chiami? Volevo intervenire, volevo parlare del signor Gozzini, ma... è uno storico lei?
Sì, è uno storico, insegna all'Università dei Studi di Siena.
Di farlo.
Secondo me mi potrei dare un consiglio di studiare quello che in Italia è successo dal governo Monti in poi, così forse capisce meglio anche perché ora ci sta Salvini, che non è solo una questione di negri o di immigrati. E secondo me non è stato sviscerato bene quello che veramente è successo in quegli 8 mesi, che secondo me è il punto di rottura che poi ha creato le basi
del governo Monti, dici? Non ti sentiamo benissimo.
Monti ha appoggiato da Bersani e poi la continuità con Letta, vabbè, però il vero punto di rottura sono stati quei 6 mesi violenti di Monti, che hanno cambiato tante sicurezze in questo paese, e quindi dopo è chiaro che è anche la vicinanza di persone che poi scappano da questi problemi e hanno, sono diventate fastidiose per gli italiani, e anche la gestione poi di tutti questi anni della sinistra del fenomeno dell'immigrazione, perché non vi sbagliate, quando sono arrivati migliaia e migliaia di persone in questo paese sono state gestite da cani dalla sinistra, veramente taccare, con violenza anche, perché completamente abbandonato a se stesso nei giardini pubblici. E voi queste cose io non ne sento mai parlare, ma è da lì che nasce anche la rabbia poi di tanti italiani. Attenzione, perché se voi non sviscerate questo problema, non capite quello che è successo. Se voi riuscite a capire che il 40% delle aziende hanno chiuso nel giro di un anno e mezzo, che lo Stato ha smesso di pagare i fornitori e saltato un sacco di posti di lavoro, un sacco di sicurezza. Attenzione, perché se non studiate questo problema, secondo me voi continuate a parlare a vuoto di cose abbastanza banali. Cioè, non riesco a capire che lei ricordava una manifestazione in Borgo di Sassi, ma c'era 200 persone. L'avessero fatta 5 anni fa, c'era 30.000 persone. Ma ve lo siete mai detto voi?
Ah, no, come ma mai certo, ce lo chiediamo, non c'è dubbio. No.
Perché? Una manifestazione a Firenze, io sono andato a Firenze 5 anni fa, concertativo, c'era 30.000 persone, l'altra sera ce n'era 4, cioè Russia aveva portato 40 dirigenti alla regione, se no c'era 100 persone, ma voi veramente continuate a dire che Salvini è scemo, capite veramente nulla.
No, cioè, ma infatti, ma il discorso... No, su questo non ci sbagliamo, nel senso...
Quello avete combinato voi in 5 anni.
No, noi se ne è fatte di cotte e di crude, no, però non abbiamo avuto voi, responsabilità amministrative voi, di governo. Sto
parlando di quell'area politica lì che ha dominato quegli anni. Cioè, quella di prendere. Perché voi uno dice, no, Salvini ti la voce dalla Draghi. Ma scusa, ma Renzi sta alleato Alfano per 4 anni e con Vertini. Ma stiamo scherzando. Ma in Calabria e Sicilia.
Questo è sotto gli occhi di tutti, diciamo, non stiamo svelando fatti inediti, ecco.
Ma stiamo dicendo di Salvini, ma che cazzo c'è da Salvini? Ma Salvini arriva ora,
Noi commentiamo anche le notizie del giorno in qualche modo. No, ecco,
non... Come continua la storia, dovrebbe anche capire da qua, da dove viene, cioè, come arrivano, perché c'è stato un passato, se no non è che gli italiani sono diventati tutti pazzi.
No, non c'è dubbio. Ricordiamo che dal 94 in poi il governo Berlusconi è stato il governo più longevo della storia della Repubblica, diciamo così. Ecco, non, che sembra che abbia governato Renzi per 20 anni, non mi risulta. Ecco,
attenzione, perché la rottura vera del paese, il fatto del paese è stato rotto con Monti, perché le sicurezze che sono state fino a quel periodo lì.
No, ma lui da questo punto di vista è stato veramente violento, come dice il nostro ascoltatore. Pensiamo alle liberalizzazioni delle aperture domenicali, su cui c'era un dibattito enorme, eccetera, eccetera.
Sono solo le liberalizzazioni, non sono solo quelle.
No, ma facevo un esempio, è ovvio che non sono solo quelle. Grazie per la tua telefonata.
No. Facciamo lo storico.
Questo è un fatto. Nel senso che io ho preso l'esempio delle liberalizzazioni. Perché veramente dal senso di quello che diceva l'ascoltatore.
Monti viene da una lettera della BCE, cioè di Mario Draghi, nell'agosto 2011, in cui si dice: signori, lo spread è a 500, noi ci stiamo dannando l'anima per comprarvi titoli di debito pubblico, però non ci si fa più, il vostro presidente del Consiglio Berlusconi va a prostitute tutto il tempo, cerchiamo di darsi una regolata, sì. Dovete fare delle cose. Monti arriva di lì, quindi per fare lo storico bisogna, diciamo, c'è un fallimento di un governo di destra e arriva Monti. Monti di sistemico per l'Italia ha fatto la riforma Fornero. Di tutte le altre cose che si dicevano sono stati annunci, cose, piccoli passi, ma l'unica sostanziale è la Fornero. Allora, io credo che questo paese abbia intanto la necessità di smettere di parlare delle pensioni, perché una nazione moderna, diciamo, assegna la priorità ad altre cose. Poi il problema dei pensionati può aver distrutto delle certezze, diciamo, come dice il nostro ascoltatore.
No, ma il nostro ascoltatore però ci lancia una palla che dobbiamo raccogliere, cioè capire questa storia da dove viene.
Sì.
Lo faremo nella prossima puntata. Sta arrivando il giornale Radio di Popolare Network, c'è una telefonata che durerà 10 secondi però. Pronto, buongiorno.
Sì, ciao, senti, no, il problema è che la sinistra è arrivata a governare con una maggioranza, ha dovuto incamerare pezzi di Forza Italia e ha governato male, nel senso, i problemi erano già dentro questo paese da anni, è venuto fuori poi veramente fuori la crisi di impoverimento, è venuto, cioè, tutto si è concluso in un periodo, è venuto fuori in un periodo, ma è maturato prima, cioè, la gente queste cose non le vede, cosa vede? Ah, la sinistra fa venire, cioè vede la parte finale, no?
Chiaro.
Il problema però è che, per esempio, faccio un esempio, i Rom qui all'Isolotto.
10 secondi.
No? I Rom all'Isolotto è un problema, il campo Rom andava levato, andavano inseriti il problema della casa, tutti questi problemi, la sinistra ha fallito, perché doveva dare delle risposte da anni.
Sì,
crea poi quello che è, cioè, l'incidente finale di...
Sì, i governi di centro-sinistra in città hanno sviluppato lo smantellamento del campo Rom e le casette al Guadlone con tanto di contestazione. Sì, lo smantellamento del campo Rom in viale del Metano
e via. Guarda, io sono di sinistra,
cioè, non è...
Il campo Rom all'Isolotto esiste ancora. E queste
no, ma è chiaro, infatti.
E la gente fa capito, fa queste
ti saluto, sta arrivando il giornale radio, dobbiamo risentiamoci la prossima settimana al professor Giovanni Cozzini, docente di storia contemporanea all'Università di Studi di Siena. Diamo il compito da svolgere da dove arriva Matteo Salvini. Venerdì prossimo, grazie Giovanni.
Grazie a voi.